Una chiave di lettura.
Il mondiale di calcio per il Sudafrica e per l'intero continente rappresenta qualcosa di più di un gioco. Su 32 squadre qualificate, ben 6 sono quelle africane. Un segnale, sia pure sportivo, di un'Africa che vuole cambiare. Un paese, il Sudafrica, che dopo i mondiali rischia però di guardare al futuro, nonostante il turismo, i nuovi posti di lavoro, i progetti di nuovi quartieri da costruire intorno agli stadi, riscoprendo e risolto il nodo della coesione sociale. La razza, dopo la fine dell'apartheid, continua infatti a determinare scontri, questa volta non più tra bianchi e neri, ma tra neri locali e immigrati africani a caccia di lavoro. Ascoltiamo al microfono di Luca Collodi, il presidente del gruppo di lavoro Unione Europea Unione Africana per le missioni di pace in Africa, Romano Prodi.
Ma in un certo senso sì. Vede, a livello popolare la rinascita della Cina ha avuto la sua consacrazione con le Olimpiadi. In fondo l'Africa fa uno sforzo simile di presentarsi come una novità al mondo, come un protagonista di qualcosa che è da gioia, no? Che è condiviso da tutti. Naturalmente è chiaro che non può essere questo il problema, non può essere questo lo strumento di soluzione dei problemi africani, ma può rendere il problema alla portata di tutti, di tante persone in più.
Presidente Prodi, il mondiale in Sudafrica può rappresentare anche un'occasione prepolitica per favorire un dialogo tra gli stati anche sulla questione africana?
In senso stretto no, perché sono altri gli strumenti, ma dà ai cittadini del mondo l'idea che l'Africa sia un posto come il nostro, dove si organizzano le gare e le sfide che sono più care a noi, quindi ce lo avvicina certamente, e avvicinando i popoli avvicina anche i governi in modo indiretto, ma capisce, nella realtà moderna i processi di dialogo sono molto più complessi che non in passato, e certamente il campionato del mondo di football, di calcio, dà un contributo in questa direzione, ma anche nell'aspetto, se vuole, non dico negativo, nell'aspetto più drammatico di tutti quei servizi che abbiamo visto, che è lo stesso libro di cui lei mi parla, di cui ho fatto la prefazione, che mette in rilievo gli aspetti drammatici dell'Africa, li portano a contatto con tante persone in più di quante non fossero prima. Questa è la funzione vera dello sport in questo momento.
Il libro parla di miracolo africano, ma questo miracolo secondo lei si fermerà ai primi di luglio, quando finiranno i campionati del mondo, o il futuro del Sudafrica e dell'Africa in generale può ripartire proprio dalla fine del mondiale?
No, il libro parla africano, ma a macchie di leopardo, ecco, miracolo che c'è in alcuni paesi, in alcune zone c'è un risveglio, c'è una nuova forza, c'è un'identità, c'è anche una crescita, perché l'Africa cresce intorno al 4-5%, quindi cifre che non sono quelle cinesi, ma sono assai migliori di quelle europee, e questo avviene già da qualche anno, non ha nulla a che fare con il campionato al mondo, con la gara sportiva, e finita la gara sportiva io penso che proseguirà, perché si inserisce in un nuovo grande processo, cioè nel risveglio di quello che chiamavamo un tempo il terzo mondo, no? Che poi abbiamo chiamato paesi in via di sviluppo, e poi sempre con varie terminologie, cioè i paesi non ricchi. È partita l'Asia con in testa la Cina, si è mossa l'America Latina con un Brasile straordinariamente dinamico. Ecco, da qualche anno c'è qualche movimento non così veloce, non così drammatico come abbiamo avuto negli altri casi, ma c'è qualche movimento anche in Africa per materie prime, per energia, per una possibilità di mettere sul mercato le risorse che ha l'Africa. Ma non c'è ancora un coinvolgimento corale dell'Africa nello sviluppo. Questo queste cose avvengono però dopo qualche anno, quindi quello che viene chiamato il miracolo dei passati 5 anni può essere una premessa a un vero miracolo successivo, però guardi che non potrà mai avvenire se i paesi africani non collaboreranno fra di loro. La realtà del continente africano è diversa da quella degli altri continenti, abbiamo 1 miliardo di persone divise in 54 paesi diversi, 53 membri dell'Unione Africana più il Marocco. Vede, la Cina ha 1.350.000.000 di persone da sola, l'India più dell'Africa da sola. Allora il risveglio africano ha bisogno di unità politica, ha bisogno di dialogo fra i paesi, ha bisogno di un'armonia che ancora in Africa non c'è.
Presidente Prodi, lei ha parlato della presenza della Cina in Africa, in diversi paesi africani. Secondo lei è una presenza positiva o rischia la Cina di prendere il meglio per portarlo in patria della realtà africana?
Il tema su cui sto riflettendo, su cui sto studiando, ci sono anche aspetti negativi, ma globalmente aiuta molto. Se non ci fosse stata questa concorrenza cinese, l'Africa non si sarebbe sviluppata al 5% negli ultimi anni, glielo posso assicurare. L'Africa dà alla Cina le sue risorse e niente di più, insomma, non esporta prodotti agricoli, non esporta prodotti manufatti. E poi andiamo a confrontare le esportazioni verso gli Stati Uniti e verso la Cina, la percentuale di risorse minerarie, di petrolio, è ancora più elevata negli Stati Uniti che non verso la Cina. Voglio dire, l'Africa purtroppo esporta quello che può, quello che riesce a produrre, ed è per questo motivo che io insisto tanto sulla creazione di un unico mercato africano, perché è la condizione perché si possano sviluppare industrie del paese. Se in tutto il continente si vendono pochissime decine di migliaia di trattori e ci sono 54 paesi, ma come fa lei a pensare che l'Africa possa produrre trattori? Il problema politico è di un'importanza enorme in questi casi, e la Cina ha aiutato, a mio parere, a muovere le acque, e quindi non nascondiamoci dietro a farisaismi che fanno sembrare la posizione europea americana in Africa come virtuosa e quella cinese come viziosa. Non è vero.
C'è anche una questione religiosa, perché l'Islam sta avanzando in Africa. Questo sulle speranze future dell'Africa come si può coniugare con lo sviluppo?
Lo sviluppo c'è anche in molte zone islamiche. Questo è un problema di altro tipo, è un problema che non c'è solo in Africa. Se lei pensa il dramma dei cristiani in tutto il Medio Oriente, la spedizione dei cristiani dall'Iraq, l'emigrazione dalla Palestina, qui è un problema molto più profondo che tocca alcuni degli aspetti drammatici e fondamentali dell'epoca contemporanea, e non è un fatto africano.
La presenza religiosa, l'elemento, la questione religiosa, diciamo così, in Africa può aiutare lo sviluppo. Io intendo anche lo sviluppo umano.
Non solo può aiutare, ma in molti casi è l'unica ancora, l'unica ancora. Ci sono intere zone in cui soltanto o i missionari o associazioni non governative, molte delle quali legate a una profonda convinzione religiosa, tengono un minimo di organizzazione strutturale della società, tengono aperte quel minimo di scuole, di ospedali, dove la organizzazione statuale manca, ed è ancora questo il motivo per cui io insisto tanto sull'organizzazione statuale, perché è uno dei problemi tragici dell'Africa. Bene, in tutti questi casi l'attività missionaria o le associazioni religiose o anche associazioni laiche non religiose tengono il minimo di livello di vita che la non statualità o anche la corruzione non è impedito.